aggiungeremo nella scrittura anche qualcosa dall'Antico Testamento, ma il principio, chiaramente i principi noi li troviamo nel Vangelo, i principi eterni che non cambiano mai, li troviamo nelle parole di Gesù. Questo è importante per noi comprenderlo. Avremo dei riferimenti, faremo riferimento anche a quello che è scritto nell'Antico Testamento, ma la strada tracciata davanti a noi è Gesù, lui è la via. E al capitolo 4 del Vangelo di Luca vediamo la storia di quando Gesù, uscito dal deserto, entra nella sinagoga di Nazareth, il luogo dove lui è cresciuto. Ed è scritto qui al versetto 14: Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto e come era solito fare il giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il rotolo del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è su di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi e per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Ognuno di me insieme a me: anno accettevole del Signore.
Anno accettevole del Signore.
Questa espressione anno accettevole pochi sanno a cosa si riferisce in realtà. L'espressione anno accettevole del Signore in realtà non era altro nella cultura ebraica che era l'anno del Giubileo, l'anno della grazia, il tempo accettevole, l'anno del Giubileo. E quando Gesù si presenta nella sinagoga di Nazareth e gli viene dato da leggere un passo del profeta Isaia, lui apre il rotolo e trova scritto queste parole: lo Spirito del Signore è su di me. Noi sappiamo che queste parole sono scritte in Isaia al capitolo 61, così per come le conosciamo. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Per predicare, per proclamare l'anno della grazia del Signore. Sono stato unto e l'unzione, lo Spirito del Signore su di me, ed egli mi ha unto per predicare l'anno del Giubileo. Ora, non tutti sanno purtroppo che cos'è il Giubileo, a cosa Gesù si sta riferendo, a cosa si riferiva Isaia 700 anni prima di Cristo. E per comprendere questo, per comprendere la bellezza del ministero di Gesù e della sua opera completa nella nostra vita, ne abbiamo bisogno di capire quello che lui sta dicendo. Amen?
Amen.
Se noi non lo comprendiamo, come faremo ad andare avanti? Ci fideremo sicuramente di qualcuno che magari ci insegna, ma questo non è sempre buono. Noi non possiamo vivere della rivelazione di altri, noi dobbiamo vivere della rivelazione che Lui dà alla nostra vita.
Amen.
Lo voglio ripetere questo: noi non possiamo vivere della rivelazione che Dio dà ad altri, noi dobbiamo vivere della rivelazione che Dio dà a noi. E quando Dio parla alle nostre vite, la nostra vita rimane stabile. E quando lo Spirito Santo ci parla, nessuno ci potrà più smuovere. Quando Dio ti fa una promessa, quando Dio va in profondità nel tuo cuore, quando Lui ti dice determinate cose, tu sai che è Dio che ti ha parlato e nessuno può venirti a dire il contrario o convincerti del contrario, perché tu andrai in giro dicendo: quando viene qualcuno, dirti Dio ti dice o mi fa sapere, ricordati, se questo è un insegnamento basilare per ognuno di noi, se c'è qualcuno che viene da te, ti dà una parola da parte di Dio e ti dice sento nel mio cuore che Dio ti sta dicendo, ricordati che quello che ti viene dentro deve essere una conferma di ciò che hai già ascoltato da parte di Dio prima nel segreto della tua camera. Ci sono matrimoni che sono stati fatti in questa maniera. Dio mi ha detto che lei sarà tua moglie. Dio mi ha detto che tu dovrai sposarti con tizio e con cara. Disastro dopo disastro. Se Dio parla alla tua vita tramite qualcuno, ricordati che quella cosa che ti viene detta deve essere sempre, sempre una conferma. Dio non è arrabbiato con te, Dio non è litigato con te, Dio sa come parlarti, amen?
Amen.
Dio sa come parlare alla tua vita. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo gli amo. Se potessimo condensare il ministero di Gesù in poche parole, dovremmo leggere, lo potremmo descrivere con Luca 4, 18 e 19. Questo è la descrizione perfetta del ministero di Gesù. E lui dice, egli mi ha unto per proclamare l'anno accettevole, l'anno della grazia, l'anno del giubileo. E seguitemi un attimo in Levitico al capitolo 25, dove viene proprio descritto che cos'è il giubileo. Cos'è il giubileo? Il giubileo è una festa. Ed è importante che io vi dica subito una cosa, questo è fondamentale, è un arricchimento, in realtà non è fondamentale saperlo, ma è importante sicuramente. Israele non ha mai festeggiato questa festa, ha festeggiato tutte le altre feste, tranne questa. Non esiste documento storico da nessuna parte che Israele abbia per una volta messo in pratica quello che stiamo per leggere qui. Scopriremo anche perché. Capitolo 25 del Levitico, dal versetto 8 al versetto 13. Conterai pure per te sette sabati di anni, sette volte sette anni. Queste sette settimane di anni faranno per te un periodo di 49 anni. Al decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba nel giorno dell'espiazione, farete squillare la tromba per tutto il paese e santificherete il cinquantesimo anno e proclamerete la libertà nel paese per tutti i suoi abitanti. Ditelo insieme a me: libertà per tutti,
libertà per tutti,
libertà per tutti gli abitanti,
libertà per tutti gli abitanti.
Sarà per voi un giubileo, ognuno di voi tornerà nella sua proprietà, ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo, non seminerete, non raccoglierete ciò che cresce spontaneamente e non vendemmierete le vigne non potate, poiché è il giubileo, esso sarà sacro per voi, mangerete il prodotto che vi daranno i campi. Attenzione al verso 13, in questo anno del giubileo ciascuno tornerà alle sue proprietà. Lo rileggiamo nel versetto 13. In questo anno del giubileo ciascuno tornerà alle sue proprietà. Ditelo insieme a me: in questo anno del giubileo io tornerò alle mie proprietà. Non è andato in profondità. In questo anno di giubileo
questo anno ci
diventa. Sta arrivando un ventilatore che si è appena acceso, sta arrivando l'aria, sta arrivando l'aria fresca. In questo anno di giubileo noi dobbiamo ritornare alle nostre proprietà. In questo anno di giubileo non possiamo più permetterci di perdere le cose. In questo anno di giubileo noi dobbiamo ritornare ad acquisire di nuovo le nostre cose. Noi dobbiamo ritornare alle nostre proprietà.
Amen.
E quando Gesù ha detto: lo Spirito del Signore è su di me e mi ha unto per predicare e per annunciare che il giubileo ha inizio. E non è una festa, non è più una festa di una volta ogni 50 anni, ma il giubileo è iniziato nel momento in cui Gesù ha iniziato a predicare e non si è mai fermato.
Amen. Amen. E amen.
So che avete fatto chilometri, so che siete stanchi, che avete mangiato, qualcuno ha bevuto vino, ma non possiamo stare in silenzio e fare questo silenzio quando ascoltiamo queste cose. Tu devi ritornare in possesso di ciò che hai perso. Aspettavano lo squillo di quella tromba perché erano pronti ad andarsi riprendere la loro terra e andarsi a riprendere i loro figli venduti come schiavi. Le famiglie si ristoravano e si ricompattavano, c'era di nuovo la casa, c'era di nuovo la famiglia, c'era di nuovo il terreno e c'era di nuovo la possibilità di vivere e stare. Che legge meravigliosa, è vero o no? Quella fede vissuta in quel modo è un'opera meritoria che non è degna di essere valutata come strumento attraverso il quale la benedizione di Dio può arrivare alla nostra vita. Cosa voglio dire con questo? Quando Dio ci fa una promessa e noi ci sforziamo di credere, vi è mai capitato a me tante volte? Vi è mai capitato di leggere qualcosa, voi sapete che è vera quella cosa, ma non c'è quella fede dentro di voi. Allora vi sforzate a dire no, devo credere, oppure andate da qualcuno e dire aiutami a credere in questa cosa, aiutami a pregare, perché so che è vera, ma non ho fede abbastanza. Vi è mai capitato? Mai capitato? Credo che sia capitato a tutti quanti. Mi ricordo un giorno che mi stavo sforzando per credere in una determinata promessa che Dio mi aveva fatto e Dio mi ha detto non chiedere più, non chiedere, non otterrai, perché la mia risposta non è sulla base di questo tipo di fede. Stai più con me e ascolta di più la mia voce, perché la fede viene dall'udire la mia voce.
Amen.
Se ti stai sforzando a credere per qualcosa, smettila di chiedere. Fai una cosa molto più intelligente e più saggia. Smettila di chiedere e ritorna ad ascoltare. Perché è quello che produce la vera fede dentro di te. Non è frequentare le riunioni, non è andare a un campeggio, non è una scuola, non è vedere un video su YouTube. La fede viene dall'ascoltare la fede. dare la fede agli altri.
Amen.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te: prenditi la tua responsabilità. Prenditi la tua responsabilità. La responsabilità è tua, non è tua, non è della persona accanto a te. Non ho ricevuto quella cosa perché non hanno pregato abbastanza per me. Stupidaggini. Quella cosa non si è sbloccata perché il mio gruppo di preghiera non mi ha sostenuto. Stupidaggini. Non è assolutamente vero, non è scritto da nessuna parte, ce lo siamo inventati. Più siamo e più risposte abbiamo. Non è vero. La Bibbia ci insegna esattamente il contrario. La storia è stata fatta da uomini e da donne sole, che hanno sfidato governi, che hanno sfidato nazioni, che hanno sfidato potenze delle tenebre e hanno vinto.
Amen.
Lo Spirito del Signore su di me, è per questo che Egli mi ha unto, per proclamare il momento in cui ognuno di voi ritornerà in possesso delle sue proprietà. Pensate un attimo a cosa doveva suscitare Gesù nel cuore di quelle persone. Lo odiamo. Ma ritorniamo un attimo a quello che stavo dicendo poco fa. Quando squillava il corno, che dava inizio ufficialmente alla festa, non avevi bisogno di avere fede per ottenere quello che ti era stato promesso. Perché? Era un diritto, era una legge. Io vorrei introdurvi per qualche istante la vita con Cristo in questa maniera. Un amico mio, un mio intimo amico, andò a vivere a Gerusalemme e la prima cosa che fece, una delle prime cose che fece, andò a studiare l'ebraico in una scuola e l'insegnante non era un insegnante come noi oggi li reputiamo nelle nostre azioni, insegnante di lettere, insegnante di inglese, insegnante di italiano. L'insegnante di ebraico nella scuola ebraica era un rabbino. E il testo utilizzato per insegnare l'ebraico era l'Antico Testamento. Perché l'ebraico nasce con l'Antico Testamento. Non esiste un libro precedente o antecedente in ebraico alla scrittura, alla Genesi. Quindi lui insegnava l'ebraico alla Bibbia. Ma la cosa più scioccante è stata la prima frase che ha detto alla lezione quando si trovava davanti ad una trentina di persone. E lui disse questo: non il popolo di Israele, non abbiamo fede. E tutti erano insieme. Disse: non il popolo di Israele, non abbiamo bisogno di credere in Dio. Ancora più silenzio. Noi, popolo di Israele, conosciamo.
Amen.
Quando questo è sceso nel mio cuore, la mia vita è cambiata. Il bisogno di credere, lui diceva, appartiene ai pagani. Noi siamo il suo popolo, ma lo conosciamo. No, non abbiamo bisogno di credere in lui. Noi non abbiamo bisogno di avere fede in lui, perché noi lo conosciamo. Non abbiamo bisogno che qualcuno ci convinca a credere in lui, noi lo conosciamo. Ed è questo l'approccio totalmente diverso che ognuno di noi dovrebbe avere. Vedete, noi veniamo da una cultura greca dove tutto è fondato sullo sforzo e sulla capacità dell'uomo di fare le cose. E a volte abbiamo utilizzato anche la fede come uno strumento di misura e di confronto. Quante volte abbiamo detto: ma quella grande fede, io invece
pure fatti pregare a quello, che abbiamo una fede enorme, grandissima. A volte ci sentiamo in minoranza perché pensiamo di non avere la fede che ha quel tizio, Caio, sempre. È vero o no? E a volte abbiamo fatto addirittura le varie misure della fede. Ma quanti si ricordano che Gesù ha detto che basta una fede quanto una?
Un granello di seno.
Un granello, quanti sanno quanto è grosso un granello di seno? La punta di un albero. Basta la fede di un granello di seno per smuovere una montagna. Quindi non è importante quanto grande sia la tua fede, ma ciò che è importante è se conosci colui nel quale stai riponendo. Ecco perché quando la fede diventa uno sforzo, diventa un'opera meritoria ed è impossibile ricevere. Perché se Dio volesse rispondere a quella fede, sarebbe merito tuo. Ma la fede è un dono.
Amen.
Un dono, e quando tu ti sforzi di avere fede, non stai lavorando nel dono, non stai camminando nel dono, non stai camminando nella grazia di quel dono. Dio ha dato ad ognuno di noi una misura di fede, e quella misura di fede che tu hai è abbastanza per mettere sotto sopra tutto il tuo mondo.
Amen.
Lo Spirito del Signore su di me e mi ha unto per proclamare l'anno del Giubileo, l'anno in cui tu ritornerai in possesso di ciò che appartiene.
Amen.
E se ti sforzi a crederlo, allora non hai capito quello che Dio ti sta dicendo, perché non è sulla base dei tuoi sforzi, è un tuo diritto, dillo per favore insieme a me, è un mio diritto.
È un mio diritto.
Non mi devo sforzare, è un mio diritto.
Non mi devo sforzare, è un mio diritto. Amen.
Quando suonava lo shofar, quando suonava il corno e in tutto il paese risuonava quel suono meraviglioso di libertà, un suono che portava libertà a tutti gli abitanti. E il suono che proclamava che tutto ciò che avevi perso ritornava a te per diritto. Non avevi bisogno di crederlo, perché era Dio che te lo garantiva. Non era sulla base della tua fede, ma era sulla base della tua partenza. Non è sulla base di quanto credi, sulla base di chi sei. Chi sei? Tu dici a me: io sono un figlio di Dio. Quello che io ho non è perché ci credo, ma perché è figlio di Dio. Invece di sorprenderci quando le cose non accadono, ma veramente sei stato guarito. Ma il certificato medico è lastre, veramente. Noi ci meravigliamo quando ascoltiamo di un miracolo, quando ascoltiamo di qualcosa di soprannaturale che va al di là della nostra capacità intellettuale. Voglio dirti una cosa: se vuoi vivere una vita con Cristo, non puoi fare a meno di una vita soprannaturale.
Amen.
Perché se non hai una vita soprannaturale vivendo con Cristo, non stai vivendo con Cristo.
Amen.
Mi dispiace dirlo, forse può essere duro per qualcuno, ma se non stai vivendo una vita soprannaturale, Lo so, ve lo dico per esperienza, l'ho vissuto nella mia vita, l'ho vissuto anche il momento in cui Dio mi ha preso e mi ha scosso un pochettino.
Bravo.
Bravo io.
No, per quello che hai detto.
Se vuoi vivere con Cristo, devi vivere una vita soprannaturale. A volte il soprannaturale ha a che fare semplicemente con il perdonare qualcuno, con il lasciarti scivolare via le offese. A volte il soprannaturale è vedere il buono lì dove nessuno lo vede. A volte il miracoloso è quell'amore che non sospetta il male, mai, ma che crede ogni cosa fino alla fine. A volte il soprannaturale è credere che una persona è innocente fino a prova contraria e non il contrario. È miracoloso sperimentare le guarigioni. È miracoloso vedere il soprannaturale, Dio provvedere in maniera meravigliosa nella tua vita. So quello di cui vi sto parlando, sono 17 anni che lavoro a tempo pieno per il Signore, so cosa significa avere e vivere la provvidenza di Dio giornalmente senza avere niente di certo a fine mese. Ma se vuoi vivere una vita soprannaturale, non puoi sorprenderti dei miracoli. Proprio in questi giorni, io spero che stiano guardando, non farò i nomi, abbiamo avuto una consulenza con una coppia meravigliosa a Catania. Lei frequenta il nostro gruppo, frequenta altre comunità, segue altri predicatori e ha cercato di portare il suo marito a fare un'esperienza con Dio. Abbiamo avuto modo di parlare, c'è stata una bellissima apertura. Dovevamo vederci, pregare prima di partire per questo raduno, ma le cose della vita non ci hanno permesso di impegni, vari impegni, di non avere questo tempo. Allora abbiamo parlato, abbiamo detto: Signore, tu sai, non abbiamo tempo, fai tu qualcosa per la vita di quest'uomo. E proprio mentre si trovava in un posto, mentre stava giocando una schedina, perdendo per l'ennesima volta i soldi, buttandoli via, è arrivato un uomo da lui che gli ha detto: che fai qui? Smettila di vivere così. Fatti godere la tua famiglia, vattene a casa e non spiegare più di sotto. Gli ha dato un bacio e si è andato. Questo ragazzo era scioccato. Quando siamo andati sotto casa sua, prima di partire, tremava, aveva la pelle d'oca pure nella luce. E piangeva e balbettava dicendo:
chi gliel'ha detto?
Dio mi è venuto incontro. Dio mi ha parlato. Dio. E non sapeva se ridere, piangere, se saltare, inginocchiarsi. Sono stati la notte a ringraziare Dio insieme a loro. Non puoi sorprenderti, puoi solo rallegrarti, perché vivere con Cristo significa vivere nel soprannaturale. Ti devi sorprendere quando a volte incontri persone che con molta nonchalance permettono al nemico di portare via loro tutto quello che hanno costruito negli anni. Gesù ha detto: il ladro è venuto per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. E sono venuto a proclamare l'anno della grazia, l'anno del giubileo, l'anno accettato del Signore, l'anno in cui voi ritornate in possesso delle vostre proprietà. Ed è qualcosa che inizia e che non finirà
mai.
Ma non lo possiamo fare con le nostre forze. E la capacità di entrare in questo principio non è nello sforzarci di avere fede, ma nel comprendere in chi siamo. Chi apparteneva a con rassegnazione, con passività. Accettiamo tutto quello che cambia nella nostra vita e lo condiamo in maniera spirituale. Se è successo così, vuol dire che Dio vuole così. Dillo alla persona accanto a te, ma ce la vuoi finire sì o no?
Vuoi smettere? Allora vai.
Non si muove fuori di te. Non è sulla base di quante preghiere fai, di quanti canti fai, di quante riunioni fai, è la consapevolezza di chi sei e di a chi appartieni.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Mosè disse al Faraone, quando disse lascia andare il popolo, lascia andare il popolo, lascia andare. E lui disse lasciatemi qui le donne, i bambini e gli armenti e i greci. E Mosè lo guardò in faccia e disse noi non ti lasceremo neanche un'unghia. Scritto così, noi non ti lasceremo neanche un'unghia. Ce l'ho in carina, non ti lascio neanche quella. Neanche quella. Neanche la mia unghia in carina. Ed è questo che dobbiamo sviluppare nella nostra vita, vivere in un normale e costante senso di identità e senso di appartenenza. Guai a chi tocca ciò che Dio ti ha dato.
Amen.
Non sono minacce contro le persone, sto parlando del nostro atteggiamento interiore. Nessuno deve toccare quello che Dio ha messo dentro di noi. Nessuno deve toccare quello che Dio ha dato. Nessuno. No. Nessuno può permettersi di stendere il braccio, la mano, neanche il pensiero. Tu devi ritornare in possesso della tua proprietà. Mm-hmm. Quella cosa che tu hai lasciato con molta
leggerezza,
rassegnazione. Questa forma di rassegnazione non viene da Dio. La rassegnazione è l'unico modo come noi possiamo avere rassegnazione, è soltanto quando ci quando veniamo perseguitati per la causa del Vangelo. Allora rassegniamoci, perché dice Paolo, è attraverso le persecuzioni, molte persecuzioni, che noi sperimenteremo ed entreremo nel regno di Dio in questa vita, non quando moriremo. Gesù ha detto, fatevi animo, rassegnatevi, nel mondo avrete problemi, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Io ho vinto il mondo. Ciò significa che il mondo è l'attitudine con la quale tu affronti la vita. Mi sfuggono dalle mani e ciò
Amen.
Figlio, dipende da noi. A volte non dipende semplicemente solamente da noi. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo è il mio, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la libertà ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi e a rimettere in libertà agli oppressi e a proclamare l'anno del Giubileo. Io voglio che tu ti alzi in piedi e dica insieme a me: questo è il mio Giubileo.
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 Non durerà una settimana il tempo di questo campeggio.